occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Le 8 e 8 minuti, incredibile, ascoltatori, buongiorno, siamo ancora qui, potevamo essere già a Courmayeur a fare gli azzurri della nazionale di sci e invece no, ancora una volta il demone del tardi, il 24 di dicembre, quando domani è già Natale, Natale a 15 gradi, che non è un titolo da cinepanettone tipo Natale a Cortina o Natale a Domodossola, ma invece Natale a 15 gradi è il titolo del meteo. Le temperature sono così elevate che ormai Babbo Natale porta i doni di notte, non per far felici i bambini, ma perché essendo anziano non può più uscire nelle ore più calde. Ma comunque non è e non sarà un Natale sereno, anzi sarà un Natale inquieto, perché la cristianità è sotto scacco, la cristianità è minacciata da un pericolo incombente. Non lo dico io, è invece la denuncia di Antonio Socci al termine del sinodo di Libero, una denuncia che è arrivata un paio di giorni fa e che naturalmente non possiamo non riprendere. È un Natale triste per i cristiani, scrive Antonio Socci, se si pensa alle tante dissacrazioni di questi giorni che non sarebbero permesse verso nessun'altra religione. Socci condanna la blasfemia gender, attacca la sodoma di Netflix, eleva Fratelli d'Italia a cavalieri difensori della cristianità offesa, incorona Vittorio Feltri al trono di Gerusalemme minacciata dall'offensiva saracena. Niente di strano per chi sotto Natale vede Satana nei tortellini, figuriamoci nella mostarda, ma l'ira di Socci si indirizza soprattutto verso Bergoglio, il papa eresiarca in combutta con Lucifero per islamizzare la cristianità. L'apparato clericale, dice Socci, non ha tempo di difendere Gesù Cristo, la Madonna e la fede. Il magistero di Bergoglio è costellato di esternazioni e gesti che lasciano sconcertati i fedeli, come quando esibì la falce e martello con crocifisso annesso, dono del boliviano Morales, o quando disse che nell'episodio dell'adultera Gesù fa un po' lo scemo, o quando negò il miracolo della moltiplicazione dei pani, o quando negò il dogma di fatto dell'Immacolata Concezione di Maria. Per non dire, prosegue Soci, della partecipazione all'atto di adorazione della dea pagana Pachamama nei Giardini Vaticani, definitivo attestato della vocazione di Bergoglio al sacrilegio. Si può star sicuri, scrive ancora, che quest'anno il sedicente Papa non esiterà a strumentalizzare politicamente il Natale per propagandare l'idea cara ai potenti della globalizzazione di una tempesta migratoria generale. Del resto, nel suo establishment si cerca di dargli manforte riscrivendo perfino la Bibbia, sostenendo che Sodoma sarebbe stata distrutta non per gli atti omosessuali degli abitanti, ma per la loro mancanza di ospitalità. L'ossessione immigrazionista che diventa criterio esegetico del testo sacro. Così dunque l'enciclica su Libero di Antonio Socci, al cui confronto Paolo Brosio pare un fan degli Iron Maiden. Socci che accredita la sua tesi con una prova provata, la cosiddetta pistola fumante. E qual è la pistola fumante? Niente poco di meno che la profezia di Malachia, pubblicata nel 1595 da un monaco benedettino in un'apocalittica storia della Chiesa. Ok, avesse citato un rapporto della CERN di Ginevra del 2019, forse avrei avuto dei dubbi, ma di fronte alla profezia di Malachia del 1595, anch'io alla fine mi arrendo. Ma che cosa dice questa profezia? Dice che l'elenco dei papi futuri si sarebbe chiuso con Benedetto XVI e che subito dopo, a causare la distruzione della Chiesa, sarebbe arrivato un papa impostore, coincidente proprio, guarda un po', con Bergoglio. Insomma, gioco, partita, incontro, confutatis maledictis. E infatti è stato un niente che i templari dei social network si scatenassero ieri a sostegno delle accuse di eresia rilanciate da Antonio Socci. Ieri Twitter pareva il monastero del nome della rosa, tutti esegeti della Bibbia che dispensavano dottrina della Chiesa e che spiegavano l'Antico Testamento al Papa con la stessa disinvoltura con cui spiegano il 433 a Ancelotti, l'economia a Paul Krugman e i vaccini ai Nobel per la medicina. Ammazza che cultura che c'hanno, ma dove lo trovano il tempo di sapere tutto? Comunque, chapeau. Ma insieme ai crociati del popolo, su Twitter, a distinguersi è stato anche un altro dei protagonisti di questo filmone, che pare meglio di Dan Brown, che vi sto leggendo, perché, insomma, ne vale la pena sotto Natale. Un Dan Brown gotico alla Soci, in cui compare anche l'arcivescovo psichiatra Alessandro Meluzzi. Meluzzi, se qualcuno non se lo ricorda, la sua biografia è più o meno questa. Vive una vita da psichiatra e una da politico. Nella vita da politico cavalca l'apogeo berlusconiano, eletto in Parlamento nel 94 con Forza Italia. Poi consuma il silvicidio e si butta tra le braccia di Cossiga. Tempo un anno e l'UDR si scioglie e allora migra con Lamberto Dini, perché dai, non c'era allora nulla di più mistico di Rinnovamento Italiano. Poi ritorna con Cossiga, quindi passa ai Verdi, il tutto in meno di 4 anni, roba che nemmeno Mastella, e infatti proprio a Mastella si unisce nel febbraio del 2000 per poi lasciare la politica l'anno dopo. Uno psichiatra diagnosticherebbe a questo punto un disturbo da deficit di attenzione, ma spiega lui, che psichiatra lo è, non è così, è solo libertà, anche perché nel frattempo è stato nominato niente meno che console onorario del Paraguay. Anvedi l'onorificenza. Ma alla carriera diplomatica antepone quella di opinionista in TV, che gli regala più soddisfazioni rispetto alla massoneria da cui si stacca nel 2003. E proprio per la sua appartenenza alla massoneria viene scomunicato dalla Chiesa, e allora lui, fervente cattolico che fa, si mette in proprio. Nel 2007 in Siria viene consacrato diacono della Chiesa Cattolica Greco-Melchita di rito orientale, e dopo 10 anni di studi teologici universitari viene ordinato presbitero ortodosso della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, già parte della Chiesa Occidentale Assiro-Caldea, un ramo scissionista rispetto alla Chiesa Ortodossa in Italia, non riconosciuta e considerata scismatica. A ordinarlo sacerdote cattolico greco-melchita è Monsignor Leopoldo Deodato Mancini, e lo fa in punto di morte. Morto Mancini, il 6 novembre 2015 Meluzzi si autoproclama primate arcivescovo vescovo e metropolita di questa chiesa col nome di Alessandro I e dichiara di voler proclamare santo Gianni Budget Bozzo. Nella sua carriera di primate, Meluzzi ha sostenuto l'esistenza e la veridicità della teoria del complotto sul piano Calerghi, quello della sostituzione etnica degli europei voluta dalle élite, e poi ha detto che Papa Francesco è complice del piano, un papa che sta riducendo la dottrina cattolica all'idea che tutta l'Africa possa entrare in Europa, insomma un papa mandato e inviato sulla terra dal demonio, come si evince dal fotomontaggio che ieri proprio Meluzzi ha postato su Twitter alla vigilia di Natale. Il papa, Satana e la scritta antipapa. Ma poiché le grandi storie non possono non avere anche un bel personaggio femminile, ecco apparire anche lei, Maria Giovanna Maglie, ormai ribattezzata Maria Giovanna d'Arco, che al fianco di Antonio Socci rilancia l'allarme cristianità con un accorato appello: qui in Occidente siamo in pericolo, SOS. Maria Giovanna Maglie, già folgorata da Craxi sulla via di Saxarubra e ora folgorata da Salvini sulla via di Betlemme. Salvini che santo alla fine lo è, visto che facendo sparire 49 milioni di euro un miracolo certificato lo ha fatto. Insomma, potrei andare avanti ancora un quarto d'ora, ma mi fermo qui per non spoilerare questo meraviglioso romanzo gotico alla Dan Brown, che è partito a puntate sulle colonne di Libero grazie alla penna di Antonio Socci e alla collaborazione di prestigiosi autori come Meluzzi, la Maglie e anche gli esegeti biblici di Twitter. Altro che Star Wars, cari amici, sarà un Natale speciale grazie a questi fuochi d'artificio. E intanto, visto che insomma sarà un Natale minacciato e islamizzato, ma è pur sempre Natale, teniamoci un sottofondo natalizio, niente di meno a firma che dei Pearl Jam, visto che ieri era il compleanno di Eddie Vedder, 55 anni, tanti auguri, eppure i Pearl Jam si sono dedicati al Natale con questa Sunday at Christmas. At Christmas, i Pearl Jam in questa versione natalizia che suonava un po' come Can't Take My Eyes Off You. Le 8 e 20 minuti si raccontavano grandi romanzi, grandi storie, e ce n'è una che ci accompagna da circa un ventennio e che è riapparsa anche sui quotidiani negli ultimi giorni. Leggere delle vicende del Bunga Bunga di Berlusconi ci fa tornare giovani e ventenni, e c'è un capitolo importante importante, una svolta che oggi proprio Libero riporta, perché come sapete nei grandi gialli alla fine il colpevole è sempre il maggiordomo, ma in questo caso invece colpo di scena, eccolo qua, il maggiordomo scagiona il cavaliere, lo storico maggiordomo di Arcore, chiamato a testimoniare al processo sul Bunga Bunga, racconta che il cavaliere non ha mai pagato per fare sesso, dopo le cene qualche ballo, poi a un certo punto arrivava la Pascale e le ragazze tornavano a casa. Perfetto, finalmente abbiamo il gran finale. A proposito di vicende scollacciate, ricorderete Serena Grandi, diva di Tinto Brass, una Serena Grandi che oggi ritroviamo, anzi potremmo ritrovare, usiamo ancora il condizionale perché la notizia non è ancora confermata ma è quasi certa, nelle liste della Borgonzoni per le elezioni in Emilia Romagna. Proprio così, Serena Grandi, protagonista di grandi classici del cinema italiano come Miranda e come Teresa, sarà candidata nella lista Borgonzoni. Voterò per lei, dice, noi donne siamo fortissime, sappiamo come fare, c'è un sacco di delinquenza, e allora ho pensato a Salvini e a ritrovare la nostra identità che non abbiamo più. Molto bene. A proposito di Natali poco sereni, cioè sicuramente lo abbiamo sentito anche nelle interviste questa mattina, quello di tanti dipendenti del gruppo Conad. Si annunciano e ci potrebbero essere quasi 6.000 licenziamenti dopo l'acquisizione di Auchan, e quindi l'azienda che come risponde di fronte a tutto questo? Risponde oggi con un paginone pubblicitario che si trova su tantissimi quotidiani, l'ho visto sul Libero, sul Giornale, sulla Verità, sul Corriere della Sera, poi mi sono fermato lì, ma credo che abbondi, chi ci racconta il bello del Natale. Conad comunica ai suoi dipendenti, ai suoi clienti, al mondo, diciamolo, il bello del Natale sono le persone, noi siamo e restiamo persone oltre alle cose, non perché le cose non siano importanti, ma perché per noi sono un veicolo per alimentare le energie positive del nostro paese. E poi aggiungono, sappiamo che il valore della comunità è conoscersi, sostenersi, aiutarsi, unirsi, questo da sempre è il nostro impegno, valorizzare l'Italia attraverso la conoscenza delle persone e dei loro bisogni dentro e fuori i nostri negozi. Ecco perché durante tutto l'anno, ma soprattutto a Natale, Conad è accanto alla comunità e si occupa delle persone. E poi si prosegue con per concludere con buone feste a tutti da Conad, o come da Conad, o come l'impressione che quei 6.000 addetti a rischio di licenziamento da parte di Conad nel loro piccolo, anche sotto Natale, di fronte a tutto questo si possano incazzare. Comunque abbiamo ancora qualche minuto e quindi come dire, siamo pronti ormai al momento dei saluti. Vi volevo dire ancora un'altra cosa, ma prima di salutarci, no, basta canzoni natalizie, perché francamente poi stiamo abbondando. Una canzone che di natalizio non ha veramente niente, ma c'ha un tiro pazzesco, si chiama Mass Romantic, loro sono i New Pornographers, e con questa ci avviciniamo al momento dei saluti, degli auguri, ma anche di un'altra notiziola.
Not the-
ci voleva un pezzo con un grande tiro, perché ok, i bambini domani incontrano Babbo Natale, ma voi dovete incontrare i parenti, arrivano tra 24 ore, bisogna essere carichi, bisogna essere pronti. Ma intanto, prima di salutarvi, volevo socializzare con voi una classifica che mi ha colpito e che ieri ha pubblicato il Post. Di cosa stiamo parlando? La scorsa settimana il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato gli elenchi di quotidiani e periodici che nel corso del 2018 hanno ricevuto contributi pubblici, i famosi contributi per l'editoria. Poco meno di 60 milioni di euro complessivi, in netto calo rispetto ai tempi d'oro dei contributi dell'editoria, che assommavano quasi 200 milioni di euro. E dunque, nella speciale classifica dell'erogazione dei contributi, ho scoperto cose che non sapevo. Per esempio, che Libero festeggerà un bel Natale, perché si classifica al terzo posto della classifica generale con 5,4 milioni di euro di contributi per l'editoria. D'altra parte, visto che Libero è tra i principali difensori della cristianità, li merita tutti. Ma in testa alla classifica c'è il quotidiano Dolomiten, che porta a casa 6,1 milioni di euro. Dolomiten, quotidiano in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano. Avrei voluto leggere e raccontarvi che cosa racconta Dolomiten, ma come insegna Paolo Conte, io non parlo il tedesco, scusa, pardon. E poi al sesto posto della classifica c'è il quotidiano Primorsky Dnevnik, che non è un quotidiano editato direttamente da Putin, come le K contenute nel titolo potrebbero far pensare, bensì un quotidiano della minoranza slovena pubblicato a Trieste, solamente 2,6 milioni di euro, che sono praticamente la metà di quello che becca Libero. Quindi bravo Dolomiten, bravo Libero, bravo anche Primorsky Dnevnik. Non sto a citarvi anche gli altri presenti ai primi 10 posti della classifica, perché ormai è arrivato il momento di dirsi ciao e arrivederci, ascoltatori. Ci rivedremo nel 2020. È finita qui questa stagione 2019 e quindi non posso fare altro che augurarvi buon Natale, buon anno e dire grazie in particolare a tutti quelli che ci hanno sostenuto in tutti questi anni, a tutti quelli che hanno deciso di sostenerci durante questa campagna abbonamenti, l'ultima per quest'anno dell'impresa eccezionale, e a tutti quelli che si ravvederanno sulla via di Ollearo magari nelle prossime settimane, come è accaduto a Maria Giovanna Maglie quando venne più volte folgorata lungo il suo cammino. Grazie a tutti ragazzi per essere stati con noi, coraggio per domani, ce la possiamo fare, e non festeggiate troppo, perché altrimenti poi quando ci ritroviamo il 7 di gennaio dobbiamo fare un meeting tutti quanti in palestra sul Tapirulan per sentirci ancora vivi. E quindi stop, l'ultimo good morning dell'anno 2019 arriva adesso. Tra poco, come sempre, il GR, poi la parola a Prisma, Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Per quanto riguarda me, finisce tutto qui, cara il sipario, buon anno a tutti, buon Natale a tutti da parte di Gianmarco Bacchi, ciao.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour.
Buenas dias.
Buon esprit.